Снайдер, Бара.
Grazie. Quando giocate gli anni, so.
Ok, ma sai che abbiamo smesso di giocare?
Perché abbiamo praticamente detto al massimo le vacanze, quindi riprenderemo a gennaio.
Certo,
adesso siamo una settimana che non giochiamo. Sì. Comunque ti chiamo per gennaio.
Certo.
Purché, diciamo, io scelgo eta,
scelgo la rete. Tipicamente, diciamo, l'entropia che uno sceglie in questo caso è convessa, e tipicamente la strettamente convessa C2, no? Convessa C2 è una scelta tipica dell'entropia. L'entropia ce ne possono essere molto più di una per un certo sistema, adesso qualche cosa l'entropia non l'abbiamo definito, quindi un fatto tipico è ancora S quadro mezzi, e data eta naturalmente lo ricordo, risolvo qui per Q, perché se io ho eta, F è un dato del problema, risolvo Q. Q è una Q di eta, nel caso di Burgers uguale a Burgers, Q di sigma, insomma, di nuovo S, Q di S uguale a S uguale a S. Per ora sulle cose troppe ci si ferma qui, perché poi ci si ricorda parecchio più. Quindi abbiamo visto due, diciamo, due invarianze delle equazioni. Vi dico subito che, diciamo, per le equazioni scalari spesso alla fine si è capito che per dare risonanza a una soluzione debole bisogna che esibire esplicitamente una eta. Quando uno ha la eta, la cura trova da qua, e se uno ha la eta veramente riesce addirittura a proseguire nel tempo la soluzione senza ambiguità lungo un'unica strada. Il problema dei sistemi, quando uno studia il problema più fisico dei sistemi, con Navier-Stokes, è che non si sa spesso e volentieri come trovare l'entropia. Questa per le equazioni, ok, c'è l'entropia. Per i sistemi, boh, certi sistemi ce l'hanno di una, altri non se ne trovano. Se uno riuscisse a trovarlo, farebbe le grosse passate. Comunque, diciamo, adesso questo è più modernamente quello che ho fatto ieri. A questo punto dico brevemente ancora.
Professore,
sì?
Ma quello che vediamo in teoria lo stesso significa in principio o un'altra cosa?
Dunque, l'entropia è una parola che si sente un po' ovulata, non l'ho mai vista ben definita. Cioè sì, in termodinamica credo che si possa definire in un modo ragionevole. Non mi è chiarissimo, e anche in carica di continui la sensazione, l'entropia. Non mi è chiarissimo, diciamo, queste varie nozioni quando coincidono se sono veramente rigorosamente definite a oggi nel 2006. Credo che sì, credo che per queste equazioni qui il termine entropia sia la stessa cosa della fisica. Tieni conto che però questo è un modello giocattolo, non è un'equazione della fisica, cioè l'equazione di Burgers non descrive veramente nessun sistema fisico perché è unidimensionale. I fisici si metterebbero a ridere in un certo senso, però poi non ti sanno risolvere le equazioni più semplici, no? Dicono, ma come si deve l'equazione di Burgers? Quindi direi di sì, la risposta è abbastanza sì, anche se devo dire, essere sincero, io le idee sull'entropia ce l'ho confuse, nel senso che l'ho vista definita per esempio in meccanica statistica, l'ho vista definita in termodinamica, si sa che è una funzione o convessa o concava secondo si dica di segno. Però diciamo ci fosse un posto dove è ben definita, ecco, io capisco bene che cos'è in queste condizioni per me l'entropia, ma lo capirete bene anche voi. Quindi adesso il punto è come definire una soluzione e dare un senso quando la definizione, quando la U è discontinua. Allora, l'osservazione è la seguente. Uso il fatto che l'equazione in forma di divergenza, semplicemente moltiplicando con una funzione test, quindi qui c'è una funzione test, C1 o C infinito è lo stesso, supporto compatto vuol dire che io sto prendendo una funzione che è, diciamo, nulla fuori da un compatto, diciamo, di R2. Quindi il supporto compatto di R per R. O a volte nei libri si trova anche scritto phi, dunque l'1 all'infinito, perché era un'osservazione che qualcuno aveva fatto ieri, ma le funzioni test non sono C infinito, vero, sono C infinito. In questo caso non basta C1, potete anche mettere C infinito, non cambierà nulla. Metto il minimo possibile per dare un senso alle cose. In alcuni test si trova questa scrittura, so, magari T grande oppure T, ma sostanzialmente però solo del semipiano, no? Diciamo così. Una funzione, e di nuovo è la stessa cosa, cioè è una funzione nulla, diciamo, per molto a sinistra, nulla molto a destra, nulla, diciamo, prima del tempo T perché T è escluso, no? Ma non nulla necessariamente su questo asse. Io preferisco adesso, non so, preferisco, diciamo, prendere un supporto compatto mettendoci anche i tempi negativi, in modo che chiaramente se nulla fuori da questa curva qua ti girerà questa linea. Questo mi serve per dare un senso all'equazione, forma debole. Allora, l'idea è, moltiplico semplicemente questa cosa per l'equazione, sì, e integro nel spazio tempo. Ancora tutto resta zero. Allora, adesso il vantaggio di avere che l'equazione è in forma di divergenza è usare l'integrazione per parti. Questa t si sposta sulla phi se la u è liscia, questa x si sposta sulla phi se la u è liscia, qui ci sono i pezzi di bordo. No? E quindi alla fine si scopre che se u è perfettamente regolare, le integrazioni per parti sono permesse e trovo qui devo cambiare segno e mi viene un meno phi t1. Qui devo cambiare segno, mi viene meno x f di u. E poi c'è un pezzo di bordo. Quale pezzo di bordo? Allora, qui scarico il t e quindi ci avrai meno, mi pare, integrale fi u fi di x0 u di x0, solo il x. Perché qua il contributo a t, io sto integrando in tempo, il contributo all'infinito non c'è. È liscia, soluzione liscia, soluzione classica senza spingo, diciamo. Allora, appunto qui c'ho il contributo, sto integrando prima il tempo a più infinito la funzione su supporto compatto, la phi è nulla, non c'è, c'ho il contributo in zero, con cui sto insistendo che phi sia nulla proprio perché mi serve, eccolo qua, questo è il pezzettino contributo col meno. Quando integro in spazio qua, la phi è nulla a più, è all'infinito, quindi non ci sono pezzi di bordo. E questo è il senso. E questo però è un conto formale che mi suggerisce la seguente definizione rigorosa, def. E qui ci siamo fermati ieri. Quindi se una soluzione è liscia e è C1, finché lo è verificata questa. Ma qual è il vantaggio di questa scrittura? È che le derivate di u non ci sono più, e qui, e qui. Quindi anche se la u è discontinua io la posso integrare. Piccolo svantaggio è qui, se la u è discontinua, in due variabili, non ha senso parlare del valore della funzione su una retta, che è unidimensionale. È come quando avete una funzione in una variabile che è discontinua, non potete dire che valore ha in un punto. Niente destra, niente sinistra, somma delle due, la media, non è chiaro, dovete dire prima. Mi dà fastidio, no? Perché questo vorrebbe dire che almeno vicino al tempo zero la u è diventata continua, non lo sarà in generale. E allora mettiamoci un barca, perché è il dato iniziale, ragionevole. No? E questo non mi fa coinvolgere più la u, basta che la u barra sia integrale. Anzi, basta meno, siccome la phi è supporto compatto, basta che la u barra sia l'integrale del suo compatto, perché fuori dai compatti questo è zero. E la stessa cosa per u, qui diciamo la definizione è questa. Sia u una funzione u tale che sia u una funzione, adesso lo devo scrivere. Scusate, questa è l'unica cosa che non vi posso, diciamo, che non vi posso pienamente specificare. Perché richiedo che la u sia continua in tempo? Applicazione di... comunque non vi preoccupate, questa qui lasciatela perdere, la scrivo per rigore, ma diciamo u di punto t voglio che sia meno di n1 integrabile sui compatti per ogni tempo, no? Il meno che mi serve per dare un senso a questa integrale, non c'è davvero da qua che mi serve, quella phi è fuori dal nulla, fuori da qualunque da un compatto, cambia phi, cambia compatto, però questo primario deve essere phi. Quindi serve che la u sia integrabile sui compatti, di fissato. Questo vuol dire che quando fisso t, la u come funzione di x è integrabile.
No, perché se non è compatto, succede?
Beh, se tu hai una funzione che fai conto vicino a zero, facessi così, e rischi di trovarti, quindi in questo compatto in X non è integrabile, può darsi che questo contributo sia più infinito nel minimo. Tutto quello che fate dell'integrazione con l'orbitale è sommato più infinito con meno infinito, quindi non sai dare senso all'integrazione. Cioè, tu che cosa stai cercando? Stai cercando una scrittura che ha senso, sotto le minime ipotesi naturali possibili. Quando è che una serie o un integrale non ha senso? Non ha senso quando la parte positiva della funzione ha integrale all'infinito e la parte negativa è integrale all'infinito. Se una delle due è finita, ce la fai, ma se tutte e due sono uno più infinito e l'altro meno infinito, non lo puoi mai fare. Vuoi evitare sostanzialmente questo tipo di situazione, cioè vuoi che su un qualunque compatto questo non accade, questo integrale sia finito da
solo. Ma io vorrei dire perché c'è un compatto e una...
Perché la via è su qualche compatto. Questa è una qualunque funzione test che nulla può non occupare. Cioè questa integrale qui a che cosa si riduce? Si riduce a integrare questa roba dove la phi è diversa da 0. Questa roba è una qualunque compatto, che vuol dire che sui compatti la si integrale.
No, io dico che è più se non. Cioè perché lo scelta che nulla di
no, allora. Dunque, vabbè, questo è. Questo la classe delle funzioni test, che sia una classe di funzioni di natura supporto compatto, è un fatto ormai accettato di teoria delle distribuzioni. Cioè, perché cioè, tu avresti voluto che avresti voluto prendere un'altra classe, quindi insomma, qui stai dicendo, sotto contro cui testare. Ma diciamo, a te serve una classe di funzioni che puoi derivare, quindi la regolarità ci deve mettere, puoi decidere se siano o meno in effetti a supporto compatto. Ci sono altri casi in cui per esempio invece che prendere supporto compatto prendi nulla all'infinito. Queste si chiamano funzioni di crescenza, tipicamente si chiamano funzioni di crescenza rapida all'infinito, che si chiamano funzioni S. Comunque diciamo non c'è molta differenza nello spazio delle funzioni test, purché sia uno spazio di funzioni regolari e che ce ne siano abbastanza, che sia, ce ne siano abbastanza contro cui testare l'equazione, diciamo così. Probabilmente mettendo C1 nulla all'infinito non cambierebbe neanche. Vabbè, poi diciamo tutto questo è basato sulla teoria delle distribuzioni, per chi l'ha vista e poi questo diventa uno spazio naturale, eccetera. Comunque, per ora credete che questa è una buona classe di funzioni test, chi si chiama test. Questo modo di scrivere è come dire, testare l'equazione contro ogni test. Quello è quasi una sorta di oggetto puntuale dell'insieme di punti, sono dei fini. Però vediamo uno spazio di funzioni in cui... Scusate, io sto dicendo le cose, magari non le avete mai viste, ma qualcosa avete visto di queste cose? Di teoria delle distribuzioni nessuno ha visto niente?
Tu l'hai visto? Sì. Ma le distribuzioni, le funzioni a decrescita rapida
sarebbero... Sì, sarebbe
lo dice la distribuzione temperata. Temperata.
Ah no, allora.
Quella è una classe utile per fare la sommata di Fourier, perché diciamo, ecco, si vede sempre la sommata di Fourier che ci vuole mettere delle cose, voi potete trasformare delle cose fanno comodo, insomma. Comunque, state seguendo adesso, io adesso sto dando un senso alla scrittura, e qual è il minimo senso? Il minimo senso, siccome la fine è nulla fuori da un compatto, è che la cosa al tempo T sia effettivamente integrata in ciascun compatto. Adesso io in realtà la sto pensando come, sto dicendo un po' di più qui, sto dicendo che l'applicazione che a T associa un T, ogni punto T, e quindi questa è stata di uno lock, quindi l'applicazione che ha un numero reale associa una funzione di questo spazio di direzione infinita, è una curva continua, continua da qua a qua. Questo è quello che vuol dire questo. E questo è un pasticcio da capire. Perché? Perché è un pasticcio? Perché cosa sia una curva continua di dimensione finita, di dimensione 2? Il problema è che l'arrivo qua è uno spazio di dimensione infinita, quindi bisogna dire cos'è la distanza tra due funzioni. Cioè, come rendere metrico questo spazio qua, come dire quanto distano due punti di questo, perché è una funzione di continuità. Si può fare, e il log crea pasticci, ma si può fare. quindi non voglio, diciamo, troppo entrare. Questa è una cosa che magari non ci servirà mai, dico con completezza. Allora, definizione, sia U sostanzialmente una funzione che gode di disponibilità sempre discontinua, quasi più niente, dico che U è soluzione, debole, o proprio nei testi si trova o distribuzionale o nel senso distribuzionale, o a volte si trova anche integrale. Perché dico tutte queste parole? Perché purtroppo ci sono soluzioni deboli, ci saranno anche altri concetti che dovremo, se a questo punto, e poi sia un barra, sia un dentro, sia un barra una funzione assegnata nel L1 loc di R, che sarebbe il bilato iniziale. Allora dico che è soluzione debole costituzionale del problema Qt cioè F di Ux uguale 0, Qt punto 0 uguale barra tutto, se integrale doppio Qt più x più x 0 uguale x 0 e questa è la definizione accettabile, ok? Come dicevo, il vantaggio è che non appaiono delle derivate di che sono tutte state scaricate sullo spazio delle funzioni di testa. Adesso il punto naturalmente qual è? Uno ha una definizione abbastanza ragionevole, è accettabile, non si vedono, diciamo, almeno a prima vista, non si vedono, diciamo, controindicazioni. Adesso il punto è l'esistenza di questa soluzione. Esiste una soluzione di questo tipo. L'altro punto è finché l'equazione ammette soluzione classica, soluzione C1, tale soluzione è anche tale soluzione coincide con quella distribuzionale? Con la soluzione distribuzionale? In altre parole, questa soluzione estende le soluzioni classiche finché le classiche vivono, lei è uguale a loro e dopo le estende, sì o no? Terzo fatto, unicità. Se ho dimostrato che esiste una soluzione globale, no, ovviamente queste sono soluzioni globali, da questo, diciamo, questo T grande posso farlo diventare più infinito, cioè non mi, questo è vero per ogni T grande, anche più infinito. Questo pretendo di essere una soluzione, una nozione che non si ferma mai, per tutti gli altri positivi, anche dopo gli shock. Esistenza, unicità, non si sa. Quarto punto, proprietà qualitative, cioè regolarità. Proprietà, una volta che uno ce l'ha, questa soluzione magari unica, e quanto è regolare, quanto è derivabile, quanti punti non è derivabile. Regolarità. Quanto è cattiva? Vabbè, allora, queste sono le domande normali, però possiamo cominciare a occuparci. Ecco, io sono arrivato più o meno... Mamma mia. Sono arrivato qua. Allora, cominciamo con la seguente osservazione. Allora, supponiamo... Quindi osservazione, no? Supponiamo che voglio fare un'osservazione ancora prima, scusate, prima di questi discorsi distribuzionali, una cosa ancora prima, abbiamo visto un dato iniziale che ci porta a questa condizione, giusto? In un tempo finito. Allora uno che cosa si può domandare qui? Se sappiamo che l'equazione dirette che le velocità sono fatte così, quindi cosa uno si può aspettare? Cioè uno, diciamo, una cosa che uno si potrebbe, secondo me, ragionevolmente aspettare è che l'equazione fallisse. Questo a me pare abbastanza ragionevole, non viene scartato quasi a priori da tantissimi, sicuramente dai fisici, ma da tantissimi testi di matematica. Allora, questo perché? Ma perché la U non è più grafica della funzione, ma viene una multifunzione. Cioè qua io incrocio più di una volta. Allora, se uno vuole un mondo di funzioni, che non si vede perché, ma insomma comunque, se uno vive nel mondo delle funzioni, è costretto a scartare. Diciamo, se uno, a me non convince il discorso di dover scartare questa soluzione come continuazione possibile, perché voglio un mondo di funzioni. E in effetti, viene scartata quella lì, non è la soluzione che uno cerca, anche se è soluzione in qualche senso, ma non lo è, non diventa la soluzione cercata. Allora, certamente non diventa così, perché di nuovo qui la U è comunque, una funzione. Quindi questa viene scartata a priori anche da qui. Io non la scarterei subito, ma questa è una definizione da scarto. Viene scartata questa poi a posteriori per motivi molto più seri, molto più fisici, e per motivi di cosiddetta viscosità. Cioè, alla fine la gente non sa bene che pesci prendere per decidere che soluzione adottare con la formazione di questa parete verticale. Ad esempio, pensare se questa parete verticale continua, a muoversi con una velocità costante invece di spezzarsi. La cosa però, una velocità costante a questo punto, quale? Quale è la velocità costante? Si deve spostare, è chiarissimo, no? Allora, volevo dire che alla fine dei conti questo invece è bello, mi pare molto naturale, anche se non saprei troppo, non sono un fisico, ma anche se un po' la fisica la so. Però dal punto di vista matematico lo capisco bene, quello che fa la gente, che è corretto, molto buono, è che invece di considerare l'equazione con lo zero qui, ci mette un piccolo numeretto epsilon con un pezzo cosiddetto regolarizzante, qui si sfascia. Allora, quello che fa la gente è, fisicamente ci sono tanti motivi per pensare che quell'equazione è un limite di oggetti viscosi, questo epsilon si chiama viscosità, è un limite per epsilon che tende a zero di oggetti viscosi, e fortunatamente per ogni epsilon positivo questa qui è la soluzione per tutti i tempi. Cioè, se io fisso epsilon un piccolo positivo, c'è una soluzione globale di questa equazione. Se mi riesce di fare, la chiamo epsilon, classica, c1, c infinito, se riesco a fare il limite, in qualche senso, dello epsilon, nessuno mi può contrastare se io riesco a dimostrare, se io riesco a dimostrare che questo limite esiste, siamo abbastanza d'accordo di dire che questo limite è una ragionevole soluzione di questo. Effettivamente, è molto difficile dimostrare che questo limite esiste, effettivamente questo limite esiste e seleziona una precisa velocità di questo punto, scatta questa, scatta tante altre. Allora, quindi lo scatto di quella solo sulla base che io voglio vivere in un mondo di funzioni mi piace poco. Se invece, lo scatto viene perché uno riesce a dimostrare che questi limiti esistono, riesce addirittura a caratterizzare come sono fatti, mi va molto bene. Quindi questo si chiama limite viscoso dell'equazione di Burgess. Chi fa la Navier-Stokes sa benissimo che pezzi di questo tipo mi compare da tutte le parti. Allora, analizzeremo, ma questo è un problema di tipo parabolico, analizzeremo questo tipo di questione, non so fino a quanto. Allora, quindi questa la scartiamo anche se sarebbe ragionevole. Questa già la scartiamo. Io non molto tempo fa ho cominciato a riflettere sul fatto di questa cosa qui e ho guardato in letteratura, 30-40 anni fa la gente le considerava queste S qua, però per vari motivi non mi piaceva. Cioè, se uno si dimentica che questi sono grafici ma li vede come curve piane, se siano grafici o meno non importa, la curva piana che si muove non c'è quello di male, perché non si incroci, non so, faccia strano. Però c'è quello che tale la testa veramente al toro, è che questi limiti qua sono ben lontani da fare le S. Questa è una cosa più convincente per i fisici. Se un fisico gli dici, guarda, io quel limite, per me la soluzione delle equazioni Burgers sarà il limite che dimostrerò esistere di queste soluzioni qua, che sono tutte C1 per la Linux. Alla fine tu dici ragione, mi va bene, hai selezionato la giusta soluzione. Tutti i fisici sono contenti. Ad esempio, l'equazione di Ginzburg-Landau, l'equazione di Landau, se guardate a vedere diciamo i libri di Landau, diciamo fisica dello stato solido, superconduttività, vortici eccetera, sono tutti basati su perturbazioni di equazioni in cui compaiono persi molto più complicati, cioè sono andati così davvero, ci sono nella super, questa non è diciamo di superconduttori. Adesso, scusate questa cosa qui per dare un'idea diciamo delle difficoltà, perché uno diciamo, dopo che ha questo, se scatta la S, che è la cosa che non avrà da fare, si domanda, ma la mia soluzione che fa dopo questo? E allora diciamo è abbastanza ragionevole che diciamo questo continui a muoversi, rimanendo un salto. E il problema diciamo naturalmente è determinare la velocità. Poi qua farà qualcos'altro, insomma. E sarà le zone lisce sarà comunque dettato dall'equazione su forma puntuale, con sui derivati, t, x, eccetera. Le zone non lisce, qua c'è da determinare una ben precisa ragione. Certamente uno non vorrebbe che questo salto si sbagliasse di nuovo. Cioè, diciamo, uno potrebbe probabilmente ancora farla diventare così. Forse una soluzione istituzionale che fa questo si riesce pure a trovare, però non va bene. Perché diciamo poi diventa liscia in questa zona, quando diventa liscia scatta di nuovo moralmente l'equazione di una forma forte che invece la vuole portare a essere verticale, no. Quindi c'è una specie di compromesso, sapere cosa fare. E questi sono tutti i problemi che molti anni fa la gente si è posta, perché a pianino la gente è convergiuto verso questo tipo di discorso, oppure verso altri discorsi, dove invece di prendere questa equazione qui, un altro modo naturale per regolarizzarla è quella di fare diventare queste derivate, usare il metodo delle delle differenze finite, cioè pensare che quella non è una vera e propria derivata, ma un rapporto di prendere quella che fanno già in analisi numerica, differenze finite. No, e quindi questa derivata rispetto a x non è veramente la derivata rispetto a x, ma è il valore nel nodo i meno il valore del nodo i meno 1 diviso h, dove h è la mesh. Quindi, questo ha senso anche per una funzione discontinua. Se mi riesce di mandare h a 0, dimostrare che esiste il limite, trovarlo, è un altro modo per la funzione discontinua. Forse storicamente questo è più facile, se lo fatto prima. Poi c'è tutto questo risultato. Perché c'è cioè, una cosa abbastanza chiara, no? Cioè uno ha filosoficamente un'equazione a cui non sa dare un senso, e allora l'unico punto qua è dare un senso a questa equazione. Beh, uno è questo, un altro è discretizzare le derivate sia in tempo che spazio, solo in tempo, solo in spazio. Cioè se uno discretizza solo in spazio, questa diventa un'equazione differenziale, un sistema di equazioni differenziali per ogni nodo accoppiato 2 a 2, probabilmente qui c'è una derivata sola, quindi espresso da una matrice triangolare, sistema di ordini. Se uno riesce a passare al limite per passare una mesh che tende a zero, nessuno gli può contestare questa è una ragionevole interpretazione di soluzione del problema di che no. Bene. Poi lo può discretizzare anche in tempo, allora a questo punto non è più un'equazione differenziale, ma come si chiamano le cose delle matematiche discrete, sono dei sistemi dinamici discreti. Sì. No? Allora c'è un sistema di tante equazioni accoppiate con dei sistemi dinamici discreti che diciamo, sono molto belli, ma il problema poi passare al limite per la mesh temporale, spaziale e contemporaneità a zero ancora è più difficile. Qui c'è un limite doppio. Un altro modo è dire questo ci mette un termine regolarizzante di quello discoso. Se io so che è veramente regolarizzante, cioè a epsilon positivo c'è una soluzione per tutti i tempi e riesco a mandare epsilon a zero, questa è ancora più intrinseca, in un certo senso non ho discretizzato nulla, vabbè, ho aggiunto un parametro epsilon dall'esterno, che magari è un significato fisico, riesco a passare epsilon, ma comunque avete capito, no, che meno quali sono le difficoltà. A questo punto, diciamo, si va finalmente verso i problemi aperti, già, già questo. Allora, supponiamo che U, adesso io sto cercando di capire quanto questa definizione distribuzionale è ragionevole. Quanto è ragionevole? Quindi supponiamo che U sia soluzione distribuzionale. Avete capito più o meno i discorsi? State seguendo anche voi se ne va evitando. Supponiamo che U sia una soluzione distribuzionale e supponiamo anche che in una certa regione dello spazio-tempo, che in V contenuto diciamo in R per 0 infinito, una certa regione, un aperto dello spazio-tempo, V aperto, quindi fate conto, questo è V, qui c'è il tempo, qui c'è lo spazio, e questa è V, in una certa regione limitata dello spazio-tempo, V aperto e limitato, cioè questa semplicità, la mia soluzione distribuzionale, che è diciamo la grave discontinua, sia effettivamente discontinua lungo una curva di shock fatta così. Quindi che in V, V aperto e limitato, la U sia diciamo C1 in VL, VL la parte sinistra, C1 è questo aperto, C1 in VR, left and right, e che poi sia discontinua dopo una curva di shock, e uno sia discontinua lungo una certa curva gamma, che divide l'aperto in due, così come nel disegno, la curva gamma la sto prendendo buona, sto prendendo la curva di Peano che riempie un quadrato, la sto prendendo buona, c'è cioè una curva C1 che si scrive come grafico rispetto al tempo. Quindi supponiamo anche che gamma sia curva C1 della forma x uguale s di t. Quindi la mia soluzione è singolare, perché salta lungo una curva dello spazio-tempo che si sta spostando. Quindi diciamo, sto pensando sostanzialmente a avere una situazione in cui ho una roba così, e questa cosa qui si sta spostando, questo salto continua a persistere e si sta spostando nel tempo. E la sua traiettoria, la velocità di questo salto è dettata dalla tangente a questa curva. Quindi mi sto mettendo in un caso in cui la U certamente non è classica, sta saltando lungo una curva gamma C1 e diciamo c'è uno shock che persiste. Sto supponendo che U quindi diciamo sia una soluzione distribuzionale che si comporta bene a destra e a sinistra in una curva di shock, e questa curva di shock non è selvaggia. Questo è così. Non è selvaggia ed è grafico rispetto a T, per una certa funzione di S. Sembra ragionevole mettersi. Allora uno si domanda, cosa fa se qui, cioè la domanda è questa adesso, se la U è buona a sinistra, quindi in questo disegno è buona da questa parte, per tutti i tempi, per un aperto dei denti e dello spazio. Buona a destra per un aperto di tempo dello spazio. Questa roba qui si sposta con una velocità buona, C1. La soluzione distribuzionale, qui, nelle zone buone, è soluzione classica. Qui è soluzione classica, visto che qui le derivate le posso fare. Sì o no? Sì, allora adesso la dimostriamo.
Sia
a destra che a sinistra separatamente. E poi c'è una condizione che lega i valori del salto, del limite destro, del limite sinistro della U lungo il salto, con la pendenza del salto, e questa condizione si chiamerà condizione di Rankine U.
E come faccio a definire lungo il salto la classica?
No, la classica no.
No, lei ha detto che quella lì decide sia a destra che a sinistra o quella classica. Ma...
Io so che devi pensare a una funzione che ha un salto, a destra e a sinistra però è C1, sì. Cioè non è fatta così, ok, sì. Qui invece poi riesce questo saltare. Sto supponendo che questo salto si sta spostando a una certa velocità, persiste e continua però a essere C1 a sinistra e C1 a destra.
Sì.
Allora la domanda è, cosa verifica, siccome è C1, per ipotesi, cosa verifica in questi punti in cui C1? La 1. Io so che verifico l'equivalenza integrale, poco, non capisco. Voglio vedere se la verifica l'equazione punto A, dove è C1, fuori dal salto. Questa è la domanda. Poi l'imporre essere condizioni di soluzione istituzionale costringe a una condizione di compatibilità, cioè questo salto non può essere slegato dai valori destri e sinistri della U e la sua pendenza non può essere slegata. C'è una condizione di compatibilità, è abbastanza semplice.
No.
E questo però, se è vero questo, cioè se è vero che almeno a destra e a sinistra, ma questo mi dimostra anche che se il salto non c'è, e c'è una regione completamente buona, se è distribuzionale lì, però è anche C1, allora è classico.
Ma ieri noi abbiamo detto che dopo lo shock la soluzione classica non è definita, non sappiamo quello che fa.
Infatti questa non è classica, perché questa è lo shock ce l'hanno, questa sta saltando. Ma prova a riflettere, dunque, allora, io quello che sto dimostrando, adesso dimostrerò in particolare, questo dimostrerò, allora, Ut più F di U, X uguale 0 in VL, Ut più F di U, X uguale 0 in VR, più una condizione di compatibilità che scriverò, che devo ricavare, più un antinomo di. Non so se qualcuno ha mai sentito questa cosa. In particolare, poi cerco di spiegarti la. In particolare, se gamma non c'è, la soluzione distribuzionale dove sono C1 sono basi.
Ah, ok, adesso
è
chiaro.
Funzionali, negli aperti dove sono C1, dove sono C1, sono classiche. E quindi diciamo questo risponde positivamente al punto 2. Cioè c'è una coincidenza, va benone questo qui. Ad esempio, se la singolarità non si fosse mai sviluppata, la soluzione distribuzionale sarebbe stata uguale alla soluzione classica. Oppure, prima che la singolarità si sviluppi, la soluzione distribuzionale è uguale alla soluzione classica. Quindi sto veramente dando una nozione che prosegue il flusso anche dopo ed è il primo uguale al precedente, un'estensione. E questa è la prima cosa ragionevole che uno deve chiedere quando vuole inventare le cosiddette soluzioni deboli o distribuzionali, perché se non ha questo non gli chiede nessuno, in sostanza.
No. Sì, abbiamo detto che la soluzione distribuzionale coincide con quella classica ovunque perché sulla curva di salto.
Sì.
E abbiamo anche una condizione su
sulla curva di salto.
Esatto. Come fa a non essere unica la soluzione?
Infatti. Questa è un'altra domanda, e questo è importantissimo per il seguito. Allora, queste condizioni, l'essere classica fuori dal salto, verificare l'antico cognome. L'antico cognome la scrivo, è S punto uguale salto meno F di UL diviso UR meno UL. UR e UL sono i limiti destro e sinistro di U che suppongo esistere, quindi in realtà sto scoprendo un po' di più, scusate, qui C1 a destra e a sinistra e che ammette limite finito sulla curva per il tempo da destra e da sinistra, quindi dovrei dire se volete C1 sulla chiusura di VL, C1 in chiusura, C1 separatamente è chiuso, arriva fino a bordo in una direzione non si vede, insomma arriva fino a bordo e in questo punto c'è il valore. E non arriva con il segno di luce, e qui non arriva con il segno di luce, qua c'è il valore. Quindi arrivo C1 fino a, in realtà basta di meno, non C1 fino a bordo, sarebbe C1 e C0 fino a bordo. E C0 probabilmente basta questo. insomma, voglio poter parlare del limite destro e sinistro, lungo la curva di Shock. Allora, per rispondere alla sua domanda, queste condizioni, questa è la condizione di Archimbe-Gugnot, la velocità dello shock è la differenza del valore di F da destra nella quella finestra diviso M meno L, che è anche poi diciamo una sorta di media, si può dire anche come una media, insomma. Comunque sia, queste condizioni non identificano in modo unico una soluzione distribuzionale, vedremo degli esempi espliciti che verificano questo con due soluzioni diverse. Verificano tutto, questo e tutto, e qui nasce l'entropia. Le soluzioni distribuzionali ne esibisco esplicitamente oggetti che verificano tutto questo, anche l'archimbe-Gugnot, ma non sono rimanenti, esibisco due completamente diverse. Quindi la soluzione distribuzionale è troppo debole. Detto questo, sei stato bravo a tirare fuori questa definizione, ma non abbastanza, perché hai scelto la soluzione di una classe troppo ampia, troppo grande. Hai vinto con esistenza e hai perso con velocità. Più è ampia questa, più è facile resistenza, ma più difficile velocità. Meno ampia questa, più difficile resistenza, ma più facile velocità. Sei caduto nella trappola di che accennavo ieri, questi numeri qua, quattro, vanno visti tutti insieme. E qui nasce il problema della fisica, cioè il sistema fisico, adesso questo è un giocattolo, ma il sistema fisico, come dicevo ieri, se ne frega della singolarità, lui fa la sua singolarità, ci sono addensamenti di massa infinita in certi punti, oppure di velocità infinita di particelle in certi punti, ma poi il sistema continua, i tempi successivi, sceglie la strada, quale? Se ce ne sono più di una. E qui, diciamo, viene fuori la, vedremo, la prossima volta, diciamo, la scelta di questa funzione di entropia, che è lei che curiosamente decide quale strada scegliere. Allora, volevo dimostrare questa cosa e tirare fuori la condizione di Archimbe-Gugnot. È il sospettato anche che diciamo non perda l'unicità nonostante che abbia questo, veramente buffo. Però, supporto compatto qui, quindi non mi importerà della definizione, quindi penso con un bar dentro la definizione non c'è niente. Quindi sto guardando adesso a questo problema, io so che T più T più F di U di X uguale 0 con T C1 C diciamo nell'aperto D. Bene. Cioè, se lo è per ogni fin c'è tutto quanto, lo è in particolare per ogni fin. Benissimo. Adesso io prendo una funzione test, sì, scelgo una funzione test con supporto qui dentro. Da tutte le funzioni test, ne scelgo le test, questo è vero, per ogni fin, in particolare per ogni fin c1c di DL. Quindi testo il tutto solo a sinistra, un po' lontani dal salto, perché a supporto compatto non aperto vuol dire che il salto non tocca il compatto. Quindi sto testando con una funzione phi che nulla fuori da qua. Ma se nulla, adesso però io per ipotesi, qua sono a questo punto l'integrale fatto in DL, no? Perché la phi è nulla fuori da DL. Tutto zero. Bene. Ti vedo molto.
Io. Abbiamo finito l'orale da nuovo, cioè.
Guardala.
No, bene, però.
Allora, questa è quello che conta.
Siamo un po'.
Sono gli ingegneri, sono dei due, devo orare subito. Non c'è proprio. Poi ho una relazione a mezz'ora e mezzo.
Assurda.
La cosa più. sta seguendo più o meno? Vabbè, senti, voi siete più o meno, ci siete qui? Io sto testando l'equazione contro dei test che si accumulano fuori da questa regione sedata. Per ipotesi di soluzione istituzionale, quindi quello è vero in particolare per questi test qui. Ma lì lavoro regolare. Allora posso riscaricare il livello di F. Posso riscaricare il livello di F. Perché la guerra è regolare. E non ho pezzi di bordo perché la FIA è supporto compatto. A questo punto metto in evidenza FI. FI compare se qua che qua, dopo il meno, non mi importa, vedete. Allora, adesso ciò che l'integrale di phi contro qualcosa è 0 per ogni phi. È un esercizio di analisi funzionale dimostrare che se io ho un integrale su un aperto di una funzione qualunque, che è quella tra parentesi, chiamiamola A, di x, contro phi di x, e so che questo è 0 per ogni phi a supporto compatto della corsa, questo implica che H è 0. Pensateci un attimo. Supponete di avere una funzione continua.
Identicamente o quasi ovunque.
Beh, adesso H hai ragione, questa è quasi ovunque. Ma in questo caso addirittura questa qui è continua perché per ipotesi di L è uguale a C1. Allora è ovunque. Allora è un ovunque, se no è quasi ovunque. È comunque. Allora, pensateci un attimo, nel caso continuo, supponete che questo sia falso e che la H continua non sia nulla dappertutto, ci sarà un punto dove non sarà positiva. Allora il vettorino non è positiva. Ma se prendo una funzione test che vive lì, nego questo, perché diventa positivo. Una funzione test positiva che vive lì.
Beh, per forza così è assolutamente.
No? La funzione test è oscillante, non fa capire male. Un po' positiva o un po' negativa.
Sì, ma sicuramente non è nulla.
Sì, no, però se cambia sempre contro me.
Se no, cambia sempre. Sì.
No. Quindi diciamo, tu supponi di avere la H che sia positiva in un punto, quindi avere positiva in un intorno perché continua. Diciamo perdere quasi un punto. Mi basta fare il discorso della più. Se la H nel nostro caso è continua, se no diventa un po' più delicato. Allora la H è positiva in un intorno, prende una funzione test positiva che è nulla fuori dalla banda. Non c'è niente falso, questo è 0. È un trovo di due funzioni strettamente positive. E questo che cosa mi dice però? Mi dice che allora in VL, siccome questo è vero per ogni fine, questo aperto VL, in VL questo è 0. E questa è l'equazione. E quindi ho un'incidenza. Eccola qua. Allora, UT più F di X uguale 0 in VL. E UT uguale in VR separatamente. Quindi l'equazione per una soluzione distribuzionale, se la soluzione distribuzionale è per ipotesi ragionevolmente regolare, destra e sinistra della curva di Shock, dove regolare è ancora la soluzione classica. Se la curva di Shock non c'è, ho la coincidenza. Questo è un vantaggio, però tutti sono contenti del vantaggio di questa soluzione. Vediamo la condizione anche numero 2. Allora, io che cosa ho fatto? Qui mostra, diciamo, l'interesse delle definizioni distribuzionali, che sono, diciamo, una cosa profonda, e inventarsi quelle giuste funzioni test spesso è dote dei matematici di talento, perché riescono a fare delle cose miracolose. Non è questo il caso, quindi questa roba è molto semplice, ma... allora, io ho a disposizione funzioni test nulle fuori dal compatto. Ho usato solo funzioni test nulle fuori da qua e nulle fuori da qua. In particolare le ho usate nulle qua. Ma c'è ancora a disposizione funzioni test non nulle qua. Cioè se volete, qui diciamo non ho ancora adoperato nulla nella soluzione distribuzionale. Se prendo le funzioni test non nulle di, ci devo avere dei contributi di bordo. Allora, quindi io intanto ho preventivamente dimostrato che a destra e a sinistra l'equazione verificata è senso forte, adesso c'ho ancora questo, questo c'ho qui e qui c'ho qui. Adesso prendo, cercando di non sbagliare l'applicazione, la divergenza, adesso prendo una funzione test, non necessariamente nulla sul salto. E voglio ancora spiegare per parti questo. Allora, meno integrale phi t più f di x a destra e a sinistra. Vediamo, diciamo, di farlo prima. Allora, questa è la normale, questa è VL. Prendiamo la normale nu che va da VL, da nu alla curva, nu, la normale unitaria, l'idea. E qui di nuovo in questo conto userò Gauss-Green qua. Userò Gauss-Green, un teorema che vi ho rotto le scatole. 2 all'infinito perché è il teorema dei reti importanti, si mostra l'utilità del teorema di Gauss-Green e allo stesso tempo l'utilità del fatto che queste sono equazioni in forma di divergenza, divergenza di qualcosa quale sia, di integro contro phi, la scalità di divergenza, uso Gauss-Green, sembra tutta l'altra cosa. Ma la 2 è la normale unitaria che va da VL, da VL, da VL, scusate, da punta da VL verso VL. Nuova con la 1 o 2. Tra l'altro, diciamo, posso esprimere nu in termini di S punto, non so se mi riesce di farlo questo. Allora, io sto vedendo questa curva come grafico x uguale S di t. D'accordo? Allora, com'è fatta nu rispetto a S punto?
Meno
la radice. Sì, per me è giusto. E però devo vedere se è giusto il verso. Allora, diciamo nu è una roba di questo, non so se è giusto 1, sì, è giusto l'1, sì. Non so se è adesso 1 meno s punto diviso la radice di 1 più s punto 4. L'unica cosa che non è sicuro di essere la notte, no? No, no, ovviamente per il territoriale. Quindi spari.
Sì, sì, no.
Se vuoi, se vuoi. No, ascolta, puoi vedere così, guarda, puoi vedere così. X uguale st fai così, x meno st uguale 0. Questa è una funzione di due variabili, x e t, chiamata psi. Quindi questa tua curva è il logo di 0 di psi. Allora basta fare il gradiente. Gradiente rispetto a x è 1. Nella seconda, lo normalizzo. Ora non sono sicuro del.
Se questo adesso esce un
racconto.
Ma andrebbe solo la parte
del. No, 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 scusa, dunque, uno, la prima coordinata viene. Dunque, se S punto cala questa di qua, c'ho un 1, virgola, un numero positivo. Mi sembra giusto, mi sembra esattamente bene, poi la stessa. Del resto, diciamo, la prima componente è sempre positiva, c'ho un posto. Mi sembra che funzioni. Più, a questo punto, no? Stavolta, non c'ho più. Ce l'ho il pezzo di bordo, no? Perché sto, diciamo, applicando il teorema di Gauss-Green, no? Integrale su VL, sto prendendo una funzione test che ha supporto stavolta, fatto così, cioè inglobo un bel pezzo di salto e integro il teorema di Gauss-Green su VL. Quindi stavolta mi si scarica di qua, mi faccio un pezzo di bordo. Quale pezzo di bordo? Siccome la fine è nulla su quest'altra parte di frontiera, mi resta solo questo. quindi sarebbe gamma, sarà un pezzettino di gamma, ma poi tanto questo pezzettino sarà qualunque, che posso prendere testa e si vanno sempre più, alla fine c'è tutto. E adesso devo solo stare attento a scrivermi bene, quindi che cosa? Allora, l'emergenza di questo per phi u questo sto scrivendo lì che cosa c'è scritto allora lì c'è scritto phi divergenza del campo f di u, scusate mi sto fuori, del campo f di u u o meno. Dunque, se la normale esterna mia è più, ma questa esterna perché sono di L, prendo di cross green, cioè più se la normale esterna. Questo è integrando di L. Allora, a meno phi divergenza di questo uguale a questo qua di qua, e poi ho phi prodotto scalare del campo contro la normale, o più. Quindi ho F di U meno 1 più U left, tutto a sinistra, ho chiamato L in alto passo N, U left più 2 uguale a 0. Ok? La destra, ripeto lo stesso ragionamento, integrando al posto che in DL intendo la funzione test, stavolta qua. Stavolta scambio quindi ciò di R, più F di U, X, più, che grave sul gamma. Adesso però la normale è opposta, tu puoi sempre usare la stessa normale, lì, a diventare interna vista da VR, e quindi questo è meno. Ecco, naturalmente c'è l'indice, uguale a 0. Ho queste due uguaglianze. Benissimo, ma prima ho dimostrato che l'equazione è verificata puntualmente in VL, separatamente in VL, quindi questo è 0, questo è 0. Sta venendo fuori la condizione di Ranchimonio, perché io trovo che in particolare f integrale su gamma di f di ul meno f di ul, scusate, mi sono dimenticato di moltiplicare tutto per phi, se no sono fritto, ho f di ul meno f di ul per mi meno f di ul moltiplicato 1 più ul meno ul moltiplicato di 2 uguale con tutto per phi uguale 0 per ogni fi. Ok, quindi mi sono ritrovato. Adesso di nuovo c'è un trucchetto che dovrebbe avere per ogni fi che mi farà andare a 0 integrando. Per ogni 1 e 2 li voglio sostituire, quindi ciò, ma integrare su lungo la curva per ogni fi. Che è 0 che cosa? F di L è un F di L che è minimo, ogni 1 poteva a 1 sulla radice, vabbè, ce l'ho detto dopo, allora F di L meno F di R per 1 più R meno L per 2, questo è 0 per ogni fi, significa che con lo stesso discorso di prima è 0 la nostra radice, quindi provo F di L meno F di R per mi 1 deve essere uguale per meno deve essere uguale a meno R meno L per mi 2. Adesso speriamo che intendoci. Allora, la radice di 1 più S4 c'è dappertutto, la devo. Allora qui c'ho un 1 e qui c'ho un S punto col segno meno, quindi cliccavo S punto, ecco qua, uguale F di L meno F di L diviso quindi la soluzione distribuzionale forza lo shock a avere una certa velocità legata ai limiti destri e sinistri della soluzione stessa. Questa si chiama condizione di Rankine-Ugel e si indica anche con, non so, volte parentesi quadre, tipo di destri e sinistri. È una condizione, il salto di F diviso il salto
è solo